Il Signore ti dia pace. Con gioia accogliamo il suo stare tra noi in questo momento, nella preghiera e nell'ascolto. È un dono di vita nel cammino verso la Pasqua ed è richiamo ad un impegno di fedeltà più profonda alla nostra vocazione. La sua presenza di pastore della diocesi ambrosiana per questa catechesi quaresimale ci fa riflettere, lodare, pregare. Come la vita contemplativa si pone al cuore della vita della Chiesa, così in questo momento vogliamo essere cuore della nostra città, della nostra diocesi. Un cuore che si apre ad accogliere qui, nella familiarità di questo piccolo coro, ogni fratello e sorella che si pone in ascolto della sua parola, ma anche tutti coloro che non ascoltano, non comprendono, non si lasciano attrarre nella luce e nella forza di vita e di speranza di questa parola che anche in questo momento ci viene donata. La ringraziamo della sua parola, della sua sollecitudine per tutti. Le doniamo il desiderio e l'impegno di essere sempre più voce di lode e di benedizione in questa Chiesa e per questa Chiesa, accogliendo e vivendo il progetto di Dio, Padre nostro, di radunare tutti nell'unica sua volontà d'amore.
Grazie di cuore per queste parole di accoglienza. Sono lieto di essere ancora una volta qui in mezzo a voi, in mezzo a questa bella comunità, per una occasione un po' speciale alla quale ci vogliamo preparare ora pregando il Signore. Ci alziamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. La tua volontà, o Dio, è la salvezza di ogni uomo. Per realizzarla hai mandato il tuo Figlio, che è morto ed è risorto per noi. Facci comprendere il mistero del tuo amore. Donaci un cuore grande, capace di accogliere i tuoi desideri e di modellare su di essi le nostre scelte. Aprici ad accogliere la tua parola, a riconoscerla come luce per i nostri passi, come dono capace di dare senso alla nostra vita, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ora ci sediamo e ascoltiamo le due letture dal Vangelo di Matteo e di Giovanni. La prima lettura dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 26.
Dal Vangelo secondo Matteo. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». E tornato di nuovo, trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. E lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole.
In questo brano dunque abbiamo sentito Gesù che recita lui stesso questa preghiera del Padre nostro: «Sia fatta la tua volontà». E ora ascoltiamo anche il brano seguente dal Vangelo secondo Giovanni.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
Eccoci qui dunque per meditare sulla terza domanda del Padre nostro: sia fatta la tua volontà, questa volontà che Gesù ha così spesso menzionato nella sua vita, dicendo che era il suo cibo, che era venuto per fare questa volontà. Vi parlo, come potete vedere, da un monastero di clausura, quello delle Clarisse di Milano Gorla, e questo è un luogo dove si mette al primo posto la volontà di Dio, alla scuola di San Francesco d'Assisi e di Santa Chiara. E quindi, piuttosto che essere qui io a spiegare a queste nostre sorelle cosa vuol dire compiere la volontà di Dio, sarebbe bello interrogarle, farci dire da loro che cosa è compiere la volontà di Dio. Ci mettiamo comunque alla scuola del Vangelo tutti insieme e alla scuola di San Francesco e di Santa Chiara. E vorrei anche ricordare che se questo è un luogo dove si mette al primo posto la volontà di Dio, è anche un luogo dove si prega per tutta la città e per tutte le sofferenze della città. E del resto questo monastero è sorto proprio nel luogo, presso il luogo di una grande sofferenza. L'indirizzo è Piazza Piccoli Martiri, il che ricorda la bomba che durante l'ultima guerra, il 20 ottobre 1944, cadde su una scuola proprio qui di fronte e uccise 184 bambini e 17 adulti del personale della scuola. Luogo dunque che ci ricorda una grande tragedia. E da questo luogo preghiamo dunque anche per tutte le sofferenze del mondo e in particolare per le sofferenze causate dalla guerra. Ma veniamo alla terza domanda del Padre nostro: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Io vorrei spiegarla in maniera molto semplice, rispondendo a due interrogativi. Primo, che cosa si chiede con questa domanda del Padre nostro? E secondo, chi può pregare così? Anzitutto, che cosa si chiede? E analizziamo bene, parola per parola, questa domanda, che ci parla primo della volontà del Padre, di cui ci dice in secondo luogo sia fatta, si compia, in terzo luogo sia fatta come in cielo, così anche in terra. Dunque questi quattro momenti qualificano, specificano cos'è questa volontà di Dio. Anzitutto dunque, che cosa significa questa volontà del Padre? Significa anzitutto il disegno globale di Dio sull'universo e sulla storia. È quel grande disegno per il quale il Padre, come dice nella lettera agli Efesini San Paolo, ci ha predestinato a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. Questa è la volontà del Padre, che tutti noi diventiamo figli in Gesù Cristo. Questo è il grande disegno del Padre. E ancora San Paolo dice nella stessa lettera agli Efesini: il Padre ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Dunque questa è la grande volontà di Dio che noi chiediamo che si compia. Ma la stessa parola, sia fatta la tua volontà, può riferirsi non soltanto a questa grande e globale volontà di Dio, ma anche a ogni singola espressione della volontà di Dio. Così, ad esempio, Gesù, dopo aver raccontato la parabola della pecora smarrita e del pastore che lascia le 99 pecore sui monti per andare a cercarla, dice: così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Dunque, volontà di Dio è la salvezza dei più piccoli. E ancora un altro momento della volontà di Dio è espresso nell'esclamazione di Gesù: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Dunque, volontà di Dio è che il Vangelo sia rivelato ai piccoli. Sono singole espressioni della stessa grande, globale volontà di Dio. Potremmo dunque dire che questa volontà del Padre è il suo amore efficace per noi, quello che Dio Padre porta avanti costantemente, operando la nostra salvezza. È quel grande progetto che, per esempio, Gesù richiama nel discorso dopo la moltiplicazione dei pani, che abbiamo già ascoltato come seconda lettura, quando dice: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Ecco, è grande dunque l'ampiezza di questa parola, la volontà di Dio, il grande disegno di Dio e le singole espressioni nella storia di questo disegno di amore di Dio. Ora, nella domanda del Padre nostro si chiede che questa volontà sia fatta. E qui gli esegeti si domandano: ma da chi sia fatta questa volontà? Con questo passivo sia fatta, chi si intende come soggetto? È Dio che compie questa sua volontà o siamo noi che compiamo la volontà di Dio? Ebbene, dall'esame del contesto di questa parola nei Vangeli appare che tutti e due i significati sono intesi. Questa volontà deve essere fatta anzitutto da Dio, è Lui che compie il suo piano di salvezza. E allora l'invocazione diventa un auspicio, un augurio: compi, o Padre, il tuo disegno di salvezza, avvenga il tuo regno. Quindi è l'opera di Dio, però è anche opera nostra. E quindi in questo caso l'invocazione è una preghiera perché Dio sostenga la nostra fragile volontà, perché possiamo adempiere in ogni cosa quanto Dio vuole, perché noi facciamo la volontà di Dio. Questa volontà anzitutto è Dio che la compie, è Dio che salva l'umanità, è Dio che riunisce tutti in Gesù Cristo, è Dio che prepara la pienezza della vita per tutti, ma noi anche la compiamo giorno dopo giorno. Per esempio, Gesù dice nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E in questo caso siamo noi che facciamo la volontà di Dio. O ancora quell'altra bella parola di Gesù nel capitolo 12 del Vangelo di Matteo: chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre. Allora è la nostra volontà che noi chiediamo di poter compiere, di saper compiere, proprio nel senso della risposta di Maria all'angelo: avvenga di me quello che hai detto. Anche Maria dice: per me si compia questa volontà di Dio. Dunque è una volontà di Dio che è fatta da Dio e da noi, è compiuta e da Lui e da noi, ed è compiuta come in cielo, dice ancora la preghiera. E qui non si intende certamente il cielo fisico, gli spazi al di sopra della nostra terra, ma si intende come cielo quel luogo dove Dio si rivela in pienezza. Si rivela in pienezza agli angeli, ai santi, quel luogo dove è Cristo risorto, il luogo dove Dio regna senza ostacoli e senza resistenze, il luogo dove si compie dunque perfettamente, senza ambiguità, la sua volontà. È la Gerusalemme celeste, è il Cristo glorificato. Quindi questa volontà si compie perfettamente in cielo, nel mondo delle cose di Dio, dove Egli si rivela in pienezza. E allora la domanda chiede che ciò che già si compie in cielo si compia anche in terra. Se noi guardiamo il testo greco della preghiera, forse è un po' eccessivo tradurre come in cielo, così in terra. È difficile che in terra si compia la volontà di Dio nello stesso modo come in cielo. La preghiera nel testo originale sembra dire piuttosto si compia la tua volontà come in cielo, anche in terra. Quindi che noi possiamo imitare qualcosa di questo pieno compiersi della volontà di Dio, incominciare a compiere la volontà di Dio perché il cielo cominci a venire sulla terra, perché quel regno che già si è realizzato in Cristo risorto, negli angeli, nei santi, si avveri, si realizzi anche sulla terra, fino a che non si compia il piano di salvezza del Padre. E vorrei notare, spiegando ancora questa domanda, che questa formula comparativa come in cielo anche in terra o come in cielo così anche in terra può essere pensata come premessa a tutte e tre le prime domande del Padre nostro. E quindi noi potremmo dire sia glorificato il tuo nome come in cielo così in terra, venga il tuo regno anche in terra come in cielo, si compia il tuo volere, il tuo piano di salvezza, come già in cielo, anche in terra. Dunque, in questa preghiera Gesù ci invita a guardare coraggiosamente al luogo dove Dio si rivela in pienezza, ci invita a pregare alla luce delle cose definitive. Ci fa comprendere dunque che la storia del mondo, il cammino dell'uomo, non appare come un incerto vagare nel buio. Siamo nel buio e non ci sono riferimenti. No, il riferimento è questo piano divino di amore che si compie già in cielo, che Dio Padre ha realizzato pienamente nella Gerusalemme celeste e che qui incomincia a compiersi. Il cielo comincia a venire sulla terra. Ecco, abbiamo cercato di spiegare la ricchezza di questa domanda, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. E allora ci domandiamo, chi è che prega così? Chi è capace di pregare così? E anzitutto la risposta è semplice, è Gesù, che nella sua vita e nella sua morte prega così. Gesù che dice, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, e compiere la sua opera, capitolo 4 di Giovanni. Gesù che dice, come abbiamo ascoltato dal capitolo 6, sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi questa preghiera noi possiamo dirla anzitutto in Gesù, perché lui la dice perfettamente e soprattutto la dice in maniera sublime nella sua agonia. Quando esclama di fronte alla morte, di fronte alla paura, di fronte all'angoscia, Padre, tutto ti è possibile, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. E ancora, Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Dunque è Gesù colui che prega perfettamente questa preghiera. E prendendo questa preghiera dunque dalle labbra di Gesù, però dobbiamo dire che anche ogni credente nei momenti di prova dice questa preghiera, nei momenti di fatica e di sofferenza, quando è duro fare la volontà di Dio. E ricordo una pagina molto bella degli Atti degli Apostoli, dove si racconta che mentre Paolo stava andando a Gerusalemme, dove sarebbe poi stato imprigionato, i fedeli di Cesarea volevano trattenerlo, temendo questa fine drammatica del suo apostolato, e piangevano davanti a lui, dice il libro degli Atti degli Apostoli. Ma Paolo insisteva di voler andare a Gerusalemme, e E allora tutti insieme dicono: sia fatta la volontà del Signore. E quindi con questa preghiera si abbandonano a Dio. E qui io penso come questa parola, sia fatta la volontà del Padre, sia fatta la volontà del Signore, è stata ripetuta infinite volte nella storia, da tanti credenti, uomini e donne, nei momenti difficili della vita. E quante persone ho ascoltato anch'io, malate, sofferenti, che però con un soffio di voce dicono: sia fatta la volontà di Dio. Quanti dolori ha lenito questa parola, quante sofferenze ha raccolto questa esclamazione. E vorrei citare la lettera di San Pietro, la prima lettera di San Pietro, che dice appunto questo: è meglio, se così vuole Dio, soffrire operando il bene che facendo il male. E aggiunge: perciò anche quelli che soffrono secondo il volere di Dio si mettano nelle mani del loro creatore fedele e continuino a fare il bene. Dunque è una preghiera che è particolarmente insistente nei momenti della prova, della sofferenza, del deserto, della notte, dell'angoscia. Ed è una preghiera che è capace di dare pace a questi momenti della vita. È una preghiera che ci salva dalle situazioni difficili dell'esistenza, perché ci fa leggere in esse un disegno di Dio. E mi piace qui ricordare quel motto di Papa Giovanni Vigesimo III, che è ripetuto tante volte nel suo diario: obedientia et pax, obbedienza e pace, la pace che viene dal sapersi abbandonato alla volontà di Dio. Dunque prega così ogni credente che è di fronte alla prova, ma prega anche chi soffre perché la volontà di Dio non è fatta nel mondo. Quindi prega così chi soffre per tutte le ingiustizie, per tutte le crudeltà, per tutte le prevaricazioni, per lo sfruttamento dei piccoli e dei poveri, per chi ha fame e sete di giustizia. In questo senso è una preghiera universale. Si compie, oh Dio, la tua volontà, la tua verità, la tua giustizia. E quindi è una preghiera di intercessione. È una preghiera che è abituale in questo monastero, intercedere perché si compia la volontà di Dio nel mondo e scompaiano tutte quelle macchie che deturpano la terra e che la portano alla rovina. Quindi è una preghiera forte di intercessione, intercessione per la città, intercessione per la nazione, per il mondo. Ma vorrei ricordare che prega con queste parole anche il credente nei momenti di gioia. Pensiamo per esempio all'inno che apre la lettera di San Paolo ai Colossesi: piacque a Dio di far abitare in Gesù ogni pienezza e per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose. E quindi qui l'autore della lettera gode per l'adempimento di questa volontà di Dio, si rallegra perché si compie la volontà di Dio. E anche noi allora possiamo lodare Dio dicendo: sia fatta la tua volontà, con gioia, ogni volta che contempliamo il compiersi di qualche aspetto o momento della volontà di Dio su noi e sul mondo. E allora prega così chiunque si dà da fare con le sue mani per far trionfare la giustizia, la verità, l'onestà, la pace. Si può dire la preghiera dei costruttori di pace. E mi piace qui ricordare e citare quel commento di San Francesco a questa parola del Padre nostro, che diceva così: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a te, sempre desiderando te con tutta l'anima, orientando a te con tutta la nostra mente ogni nostra intenzione, cercando in tutto il tuo onore, con tutte le nostre forze, spendendo le nostre energie e sensi dell'anima e del corpo a servizio del tuo amore e non per altro, e affinché amiamo il nostro prossimo come noi stessi, trascinando tutti con ogni nostro potere al tuo amore, godendo dei beni altrui come dei nostri e compatendoli nei mali e non recando offesa a nessuno. Dunque è una preghiera molto attiva di chi spende le sue forze, di chi opera per gli altri. Qui San Francesco interpreta questa preghiera in una maniera molto attiva, molto pratica, che spiega la volontà di Dio secondo il duplice comandamento della carità. Quindi non è una preghiera passiva, è certamente una preghiera che si abbandona, ma nello stesso tempo si mette in moto per amare gli altri, per godere del bene degli altri, per sollevare gli altri dalle loro sofferenze. Ecco chi prega questa preghiera. E a questo punto, avendo dunque risposto alle due domande, che cosa chiediamo e chi è che prega così, vorrei esprimere qualche interrogativo che serva per la nostra riflessione. La prima domanda la esprimerei così: che cosa si oppone in me alla volontà di Dio? Intendendo questa parola sia come il piano globale di salvezza di Dio per l'uomo, sia come la volontà per i singoli momenti della vita. Che cosa si oppone in me? Che cosa mi blocca? Che cosa mi impedisce di camminare per la via della volontà di Dio, che è la via della pace? E qui allora la seconda domanda. Trovo gioia nella volontà di Dio? Mi viene in mente la parola di quel santo che diceva: volontà di Dio, paradiso mio. È veramente il mio paradiso la volontà di Dio, come appunto lo è in cielo e deve esserlo anche sulla terra. E una terza domanda vorrei rivolgerla soprattutto ai giovani. La esprimo così: cerco la volontà di Dio nel programmare il mio futuro, nel decidere su quello che farò nella vita? Ascolto la chiamata di Dio, cioè la volontà di Dio sulla mia vita? E le nostre sorelle che sono qui in questo monastero sono qui perché hanno risposto di sì a questa domanda. Hanno preso sul serio la chiamata di Dio e quindi ci insegnano ad accogliere con gioia la nostra vocazione per fare la nostra vita qualcosa che obbedisca alla volontà di Dio. E vorrei concludere citando ancora una parola di San Francesco d'Assisi, visto che siamo in un luogo francescano, una parola che mostra come San Francesco dipendesse in tutto dalla volontà di Dio. È un passo del suo testamento in cui dice: «E dopo che il Signore mi ebbe dato dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere a norma del Santo Vangelo, e io, con poche parole semplici, lo feci scrivere, e il Signor Papa me lo confermò». Ed è molto bello questo passo del testamento perché qui risulta il rapporto tra la conoscenza carismatica della volontà di Dio, Dio me lo rivelò, e la conformità con la Chiesa. Il Papa lo confermò. La volontà di Dio, San Francesco e Santa Chiara la realizzarono sempre in piena comunione con la Chiesa. E per conoscere questa volontà di Dio, San Francesco pregava così: «Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Dio, concedi a noi, miseri, di fare per tua grazia ciò che sappiamo che tu vuoi e di voler sempre ciò che ti piace, affinché, interiormente purificati, illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio e giungere a te, o Altissimo, con l'aiuto della sola grazia». Lasciamo risuonare in noi questa preghiera in un momento di silenzio.